lascio adesso spazio agli interventi. Come sa bene chi è abituato a partecipare a questi incontri, il tempo degli interventi è di massimo 5 minuti. Molto. Bene, sì. Nino Leone, che non rispetta quasi mai i 5 minuti. Che non rispetta.
Ci sono gli scarabocchi degli appunti, non la domanda che devo fare. Nino Leone della Chiesa Valdese di Palermo. La settimana scorsa abbiamo avuto il professore Fulvio Ferrario che ci ha illustrato un po' le varie condizioni sul tema come essere cittadini e come essere credenti, cioè cittadini e credenti. E invitava la Chiesa, nel suo essere Chiesa, non il singolo credente, a una castità verbale, cioè a non essere eccessivamente sempre presenti e dire sempre la propria ufficialmente in tutti i temi di politica, di attualità, di scienza, etica, in quanto invitava appunto a questa castità verbale a un incidere sulla città come singolo credente e non come chiesa. Oggi ti sento, l'intervento della Chiesa serve a sollecitare lo Stato ad intervenire in una richiesta più o meno generale sul riconoscimento di nuovi tipi di famiglia. Cioè, se non ho capito male, il gesto che abbiamo, l'ordine del giorno che abbiamo votato al Sinodo 2010 è come uno stimolo, un invito, con un gesto anche provocatorio con quella che è stata la benedizione di una coppia, a invitare lo Stato a legiferare in un certo senso. Quello che fa piacere è che nei nostri professori all'università ci sia questa dialettica, per cui in una settimana siamo invitati a una castità verbale come istituzione chiesa, in quanto poi è il singolo credente che incide nella società, e oggi ascoltiamo un invito di Letizia a quella che la Chiesa ufficialmente deve essere, come dire, testimone, provocatore, suggeritore allo Stato laico di legiferare nel senso delle Chiese. Mi sembra che ci sia qualche contraddizione. Cioè, non possiamo criticare poi la Chiesa Cattolica e la CEI che interviene sull'aborto, sul fine famiglia, eccetera, eccetera, a sto punto. Cioè, mi piacerebbe ascoltare.
Sì, pastore sciotto.
Francesco Sciotto, pastore della Chiesa Valdese. Farò una cosa che non si fa normalmente, eh? Però oggi la voglio fare perché, anzi forse doppiamente non si dovrebbe fare. La prima è che voglio dire veramente che ho apprezzato moltissimo l'intervento di Letizia. No, non è che non si fa perché non si può, perché è una collega, perché si sa che tra noi non ci dobbiamo. Però io veramente ho trovato il suo intervento illuminante e per certi aspetti mi ha convertito. Nel senso che, vabbè, non starò qui a tediarvi con quella che era la mia posizione al Sinodo, ma e quindi lo sto per fare. Cioè la mia posizione era quella di dire forse le chiese non dovrebbero sostituirsi allo Stato e clericalizzare qualcosa che invece e deve essere patrimonio della società civile, cioè il riconoscimento di unioni che se nei fatti esistono non si vede perché lo Stato in maniera ideologica non debba riconoscerle. Allora, la mia preoccupazione, e la conservo tuttora, è che non vorrei che la Chiesa, avendo preso questa posizione, secondo me importantissima, si dimenticasse di continuare a battersi perché in sede civile questo si continui a fare, si faccia un giorno. Io questa preoccupazione la ribadisco, ecco, noi non ci dobbiamo sentire appagati da questa decisione. Dopodiché io penso che è una bella sala questa qua, piena di gente, però farò un'altra cosa che non si dovrebbe fare, ma io dico che queste cose noi le dobbiamo condividere, come condividevano le proprie idee, la propria predicazione, il pastore Appia e le altre persone che sono venute qua 150 anni fa, in una terra di cui disconoscevano il dialetto, noi dobbiamo ricominciare a predicare, perché quello che oggi la pastora Letizia Tomassone ci ha detto è una cosa che noi dobbiamo andare a dire in giro, non deve rimanere tra noi evangelici e simpatizzanti e basta. Noi dobbiamo predicare che le nostre chiese sono chiese che accolgono e che nel riflettere sulla loro accoglienza fanno teologia, cosa che oggi abbiamo sentito. Mi permetto una piccola chiosa, rispondendo in parte al fratello Nino Leone. Io concordo con quello che ha detto Fulvio Ferraio, perché noi parliamo di tutto e a volte non ci concentriamo su cose veramente importanti, che sono i diritti civili delle persone, quelli che a noi sono stati negati fino a 152 anni fa. E io credo che questo è uno di quei temi in cui le chiese debbono avere il coraggio di esprimersi, non parlare di tutto, ma di poche cose. Una di queste è questo tema. Io non critico la Chiesa Cattolica perché parla di tutto. Io critico la Chiesa Cattolica perché non ammette il contraddittorio, perché non prende un papurri di soldi dallo Stato italiano attraverso le intese, si permette di incidere nel legiferare, quando invece una Chiesa pungola lo Stato su quelli che sono i diritti civili, fa una cosa che deve continuare a fare. La differenza fra noi e talun cattolicesimo, non di tutto il cattolicesimo, è che noi vorremmo maggiormente entrare nel contraddittorio e non ce lo permettono, tant'è che poi Fofi scrive sull'Unità che noi non parliamo. Caspita se parliamo, è che non ci danno ascolto. Brava. Allora, io voglio che la Chiesa Cattolica continui a discutere di tutte le cose di cui vuole discutere. Basta che mi si permetta di dire che io al 90% sono d'accordo con loro e in quel 10% non mi sento d'accordo con loro.
Altro? Nicola D'Ippolito.
Allora, molti mi conoscete, io non volevo intervenire, comunque grazie Letizia, sei stata veramente chiarissima, come diceva lui, ha affrontato un problema che molto probabilmente non avevo mai centrato in questa maniera come benedizione, quindi mi fa molto piacere. Io volevo non polemizzare con Nino, perché è facile, polemizzare con Nino è una cosa facilissima, ma precisare una mia idea. 15 anni fa, quando io mi sono presentato a questa chiesa valdese, mi sono presentato perché ho letto sulla prima pagina di Riforma un articolo cubitale sull'omosessualità. Ho detto, ma questa è la mia chiesa. E mi sono precipitato, ho fatto il corso con Gianpiccoli, sono 15 anni che lotto, ma proprio per l'omosessualità. Finalmente, chiamiamolo miracolo, non so, io dico, Dio mi ha fatto il miracolo che la chiesa valdese dalle parole è passata ai fatti. Ed era quello che io in questi 15 anni ho chiesto un po' a tutti i moderatori della tavola, quei pochi che ho conosciuto chiaramente. Perché dicevo questo, cioè non si può fare un discorso a parole e poi nei fatti non lo traduciamo. Invece credo che sia stata importante questa affermazione. Io sono contento di quello che ha fatto il sinodo. L'avrei fatto forse un tantino ancora di più perché sono estremista. Cioè, più che dare una situazione alla comunità, l'avrei fatto in toto, come dire, è così, quindi fate così. Ma mi sta bene, meglio questo che niente. La Chiesa Valdese, da quando io la conosco, si è sempre battuta per tutto quello che sono i diritti civili, di cui parlavo un momento fa, i diritti civili. Non vedo per quale motivo non debba continuare a farlo. Io credo che noi dovremmo uscire all'esterno. Un'altra cosa che ho sempre detto, Renato, sempre. ma perché non andiamo a Piazza Pulitiama a dare volantini su quello che siamo noi come identità valdese? Noi aspettiamo che gli altri vengano a noi. E mi sono sentito dire anche da Nino spesso e volentieri: ma a Palermo sanno che c'è una chiesa valdese, chi vuole avvicinarsi alla chiesa valdese ben venga. Io credo che il discorso di Ciccio è giusto. Noi dobbiamo andare all'esterno, noi dobbiamo parlare con l'esterno, noi dobbiamo farci sentire, ma soprattutto nelle nostre diversità. La gente deve sapere. Quando dopo il sinodo, io ultimamente frequento spesso la comunità di San Saverio, ho comunicato nella preghiera comunitaria, in una chiesa gremita di gente, la decisione sinodale. Moltissimi di quelli presenti non sapevano. All'uscita della fine della messa mi hanno assalito di domande, ma molto contenti. E durante la mia preghiera io vedevo in faccia, mi giravo, erano sguardi sorridenti, sguardi di persone che approvavano la decisione sinodale. Io credo che su questo noi dobbiamo lottare molto. Veramente parlare, perché molto probabilmente noi non riusciamo a capire quello che siamo, o forse abbiamo dimenticato quello che storicamente rappresentano i valdesi. E vorrei che si iniziasse nuovamente a riprendere un filo che è stato portato avanti, lei diceva 150 anni fa, no, Ciccio, 160. Dico, ricordiamoci quando sono venuti le prime volte in Sicilia e hanno cominciato a evangelizzare, hanno cominciato a parlare diversamente. È questa diversità che ci deve portare fra la gente, perché siamo diversi, ma in tantissime cose, ma anche siamo diversi nella trattazione di oggi, ed è veramente un piacere, scusate.
Allora diamo la parola alla pastora Tomassone per una prima risposta e poi eventualmente lasciamo lo spazio per altri interventi.
Dunque, rispondo subito a Nino Leone. Intanto è buffo, ma con Ferrario in presenza e adesso anche in assenza siamo spesso non in conflitto, ma in grande discussione su molte cose. Ma in questo caso non credo che siamo in contrasto, perché non essere sempre presenti, non dire sempre tutto su tutto, significa non assumere una posizione moralista, cioè io sono giusto, so come si devono fare le cose, ti dico a te società civile, a te altra chiesa, a te altro movimento, quello che tu dovresti essere e fare. Invece qui si tratta di partire da ciò che noi siamo. Nelle nostre chiese ci sono persone omosessuali, lesbiche, transessuali. A partire dalla loro presenza nelle loro chiese, noi abbiamo elaborato, perché bisogna dire la verità, sono 20 anni che il movimento Rete Evangelica Fede Omosessualità, la REFO, altri movimenti come Capernaum, che fu di memoria antica, il gruppo della FJ, i campi di Agape che vanno avanti da 40 anni su fede omosessualità, sono tutte esperienze interne al nostro mondo di comunità di fede, dove noi abbiamo imparato a fare i conti con la vita delle persone omosessuali, lesbiche, transessuali. E quindi abbiamo anche imparato quali possono essere i modi in cui Dio si manifesta come ostacolo o come apertura di orizzonte. Ed è per questo che in qualche modo siamo arrivati dove siamo oggi. Non è una decisione nata dal nulla, è una decisione che nasce da ciò che noi abbiamo sperimentato con i singoli, con le coppie, nei rapporti anche sulla genitorialità, insomma la riflessione sull'esistenza, sulla trasformazione della società e delle identità e la capacità delle persone di svelare la propria autenticità, anche di dire ciò che si vive e di non nascondersi dietro un cliché, un modello, una categoria. Allora, tutto questo ci autorizza a dire che qui in Italia, in questa società, c'è una mancanza di diritti civili, che non è pensabile che una coppia che vive insieme, ma anche una coppia eterosessuale, vive insieme, poi uno dei due si ammala e l'altro, dato che non ha il riconoscimento davanti al comune, non può parlare con i medici, non può essere lui o lei l'interlocutore dei medici che gli spiegano che cos'ha il suo compagno o la sua compagna di tutta una vita. Non è pensabile che ci sia una mancanza rispetto, per esempio, al trapasso nella casa, nel contratto d'affitto, se uno dei due viene a mancare. Cioè, c'è un problema di diritti civili che non esistono in questa società italiana e che man mano in questi 20 anni abbiamo visto realizzarsi in tante nazioni, cominciando per esempio dalla Spagna o cominciando dai paesi del nord Europa di tradizione protestante, anche civile protestante. Allora, qui non si tratta di fare i moralisti nei confronti dello Stato, ma di richiedere qualcosa che appartiene alla nostra vita e che appartiene anche alla vita di persone che concretamente fanno parte delle nostre comunità. In ogni caso, il documento dell'Assemblea Sinodo del 2007 diceva proprio: invita le chiese nell'ottica di uno Stato laico a sostenere e promuovere concretamente progetti e iniziative tesi a riconoscere i diritti civili delle persone e delle coppie discriminate sulla base dell'orientamento sessuale. Quindi già nel 2007 ci veniva detto con chiarezza da un'assemblea sinodo che, io me lo ricordo bene, è stata tutta incentrata su questo tema, questa cosa non è una cosa che scopriamo oggi. Oltre ai due documenti che qui sono pubblicati, mi sembra di ricordare che ce ne fosse un terzo del nostro sinodo che riprendeva proprio questa questione dei diritti civili e quindi dell'essere un pungolo per lo Stato. Quindi non c'è contrapposizione, non è che noi improvvisamente diciamo: ah, noi come siamo bravi, abbiamo accolto, decidiamo di fare la benedizione delle coppie omosessuali e lesbiche e quindi diciamo allo Stato: fai come noi e vogliamo ingerire nella legislazione. No, si tratta di una questione di giustizia e, come dicevo prima, se noi non creiamo giustizia nella società, poi non possiamo neanche predicare l'Evangelo, perché cosa predichiamo? Lo usiamo per abbattere delle persone che già sono discriminate ed escluse. Ecco, mi è piaciuta molto la definizione che Ciccio Sciotto ha detto quando ha detto: noi siamo chiese che accolgono e che accogliendo fanno teologia. Ed è proprio questo il senso, cioè fare una teologia che ci serve al cammino, non una teologia di principi, no? Una teologia che si incarna, che parte dalle nostre esistenze e dalle nostre comprensioni e che ci dà gli strumenti per vivere le relazioni tra noi, anche quando abbiamo difficoltà, quando i pregiudizi ci bloccano, quando vorremmo evitare magari i problemi scabrosi, gli argomenti scabrosi. No, è lì proprio che dobbiamo fare in modo che l'Evangelo scompigli un po' le nostre carte. E poi l'altra cosa che voi avete detto è che dobbiamo andare all'esterno. Anche a me è successo subito dopo il sinodo di andare in una piazza a Carrara, la città in cui sono pastora, a fare un dibattito proprio su questo, a presentare le posizioni del sinodo. C'era un festival dell'orgoglio gay, ma c'era la gente della città che veniva a vedere cosa dicevano queste persone e è stato veramente bello vedere le persone della città approvare, dire: finalmente c'è una chiesa che non contrappone l'Evangelo alla vita delle persone, che non usa l'Evangelo come un maglio che ti fa rientrare in una forma soltanto, ma dove l'Evangelo incontra la vita e quindi la innalza, la fa diventare una vita piena di senso, le dà un nuovo indirizzo, permette un'accoglienza. E appunto anch'io ho vissuto questa felicità che descriveva Nicola, di vedere le persone che sorridevano e che approvavano e che tiravano come un sospiro di sollievo, potendo identificare la Chiesa, che in Italia è sempre la Chiesa che giudica, che esclude, che decide questo no, quest'altro no, identificare la Chiesa come un luogo di libertà. In questo senso noi abbiamo una grande testimonianza da portare, ma dobbiamo anche viverlo naturalmente, non possiamo solo dirlo, bisogna che a livello poi delle comunità reali che siamo, che sono fatte di persone, anche tutti noi, ognuno con i propri limiti e contraddizioni, ma dobbiamo imparare a viverla questa libertà e quindi a essere veramente dei luoghi in cui uno entra e si sente a casa. Una entra e si sente a casa e può anche trasformare le cose, trasformare le liturgie, trasformare il modo di leggere la scrittura, perché è a casa sua e quindi fa valere la sua esistenza, il suo percorso con Dio e lo porta agli altri, lo porge agli altri e ne riceve dagli altri e così insieme si cresce. Ed è questo l'essere uno spazio di benedizione, come dicevo prima, cioè uno spazio in cui si lavora insieme come fosse la pasta di un pane che molte mani prendono a fare insieme e solo insieme può essere fatto e non da soli.
Ci sono altri interventi? Nient'altro? Va bene. Franco Ganci.
Allora, devo dire che anch'io sono rimasto molto colpito positivamente, diciamo, dell'esposizione che fin qua abbiamo ascoltato e vorrei portare un mio piccolo contributo, intanto dicendo che sono assolutamente d'accordo che la benedizione si possa estendere alle coppie omoaffettive. E poi vorrei aggiungere, oggi proprio in ufficio parlando di questo incontro con una collega, e nel mio ufficio proprio siamo in cinque, quindi cinque scrivanie, e io parlavo con questa mia collega che ha un figlio omosessuale, anche se lei non lo dice dichiaratamente, però io capisco che è una grossa sofferenza per lei. E, ovviamente questa discussione ha generato un vespaio all'interno dell'ufficio e mi sono reso conto di quanta ipocrisia c'è in mezzo alla gente, tante volte anche nelle comunità purtroppo. Io non amo, diciamo, proprio come persona l'ipocrisia, proprio una cosa che detesto fortemente e quindi, diciamo, già di natura non sopporto queste cose, ma voglio dire, insomma, il Vangelo mi viene incontro, Gesù assolutamente, voglio dire, non era una persona ipocrita, tutto quello che faceva ha generato nel suo contemporaneo, diciamo, nel suo tempo, una serie di discussioni e cose. E allora ve ne racconto una che è veramente emblematica. Una collega diceva che va bene, sì, io posso riconoscere gli omosessuali, voglio dire, insomma, non mi danno fastidio, ecco, va bene, posso anche riconoscerli, però ciò che mi dà veramente fastidio è che loro vogliono tutto. Ma possibile che loro vogliono tutto? Cioè, si deve concedere tutto? E allora questo tutto, sapete che cosa è? È questo senso della benedizione che un essere umano, uomo affettivo, come abbiamo detto, voglia chiedere. E io ho portato questo esempio, lo porto anche a voi perché secondo me è significativo. Io ho scelto tanti anni fa di sposarmi e di sposarmi, potevo scegliere di sposarmi semplicemente al comune, ma siccome per me la benedizione divina aveva un significato, ha un significato, io ho voluto come dire, scegliere questo percorso della benedizione, che non era semplicemente mi vado a sposare, poi faccio la festa, tant'è che poi noi la festa non l'abbiamo fatta, ma era importante per me, più importante, questo aspetto. E poiché sono considerato una persona normale, quindi eterosessuale normale, non c'è stato ostacolo. Il prete, all'epoca ero cattolico, il prete ci ha dato la benedizione. Alleluia. E oggi penso, no, a tutte quelle persone umane, persone, individui, no, che diversamente da me hanno scelto di vivere una condizione affettiva diversa, ma che hanno lo stesso vero, reale bisogno di sentire un'approvazione divina su questo amore che loro esternano ed esprimono, diciamo, con un'altra persona dello stesso sesso. Allora, perché a questi bisogna togliere il diritto che io ho avuto di avere una benedizione? Questa era la domanda che io ponevo alla mia collega, la quale assolutamente questo non lo può accettare. E vorrei anche dirvi che proprio nemmeno una settimana fa, in un settore dell'ospedale accanto al mio, hanno invitato il prete, lo hanno proprio chiamato, gli hanno telefonato ad un prete della parrocchia vicina dove lavoro, e lo hanno invitato a venire in chiesa, previo pagamento ovviamente, a fare una benedizione dei locali, perché siccome hanno avuto dei problemi diciamo all'interno della struttura, nel senso che c'erano incomprensioni tra quelli e quegli altri, hanno pensato bene di chiamare il prete per benedire queste cose. Allora, questo nella loro mente ipocrita e retrograda è accettabile. Una benedizione data a due persone dello stesso sesso che dichiarano il loro amore, non è possibile farla. Vorrei anche aggiungere, scusate, forse mi sto prendendo più di 5 minuti, casomai mi bloccate. Vorrei aggiungere, in seguito a ciò che ho ascoltato e che mi ha veramente chiarito anche altri aspetti, io mi è venuta in mente questa parola, voce di popolo, voce di Dio. Tante volte è il popolo che dà voce a Dio, sembra strano, ma è così. Perché laddove oggi si può parlare di questo, chiamiamolo problema, no? Dove un popolo fatto di persone che vivono questo dramma di non avere riconosciuti i diritti in tutti i sensi, ma io mi voglio fermare soltanto al diritto della benedizione. E questo popolo che è angosciato da questo problema fa sentire la sua voce e in un certo senso fa sentire anche la voce di Dio, perché è chiaro che Dio non è che può tonare dall'assopra e dirci queste cose, è un popolo che parla. E a questo popolo, se noi non siamo ipocriti e se noi abbiamo un minimo di democrazia, perché io poi devo dire ho scelto la Chiesa Valdese perché la trovo molto democratica, allora in questo clima di democrazia perché io posso avere il diritto di avere una benedizione, la mia collega può avere addirittura il diritto della benedizione dei locali, della macchina che si è comprata, e un omosessuale non può avere il diritto di una benedizione divina? Ho concluso.
Altro? Prego.
Sì. Io sono Giampiero. Volevo solo porre l'accento su una questione. La questione dei diritti degli omosessuali e dell'omofobia, in realtà, mi piace chiamarla così, non riguarda solo i diritti civili. Cioè, la questione dei diritti civili è la questione portante che fa sì che la Chiesa Valdese fa sanamente, secondo me, da pungolo anche nei confronti dello Stato italiano. Ma il problema delle benedizioni, come la pastora ci ha ampiamente e brillantemente spiegato, è qualcosa che va al di là del pungolo. Ma in Italia e nel mondo occidentale c'è un problema di omofobia che si è spinta fino alla violenza, fino agli omicidi, fino ai pestaggi. E questo ci interroga come cristiani ben al di là e ben al di sopra della questione dei diritti civili, che riguardano una stortura dello Stato italiano che a distanza di tanti anni dalla promulgazione della Costituzione ancora non riesce a rendere uguali i cittadini venendo meno tra l'altro, non ricordo il numero dell'articolo, ma un articolo ben chiaro della nostra Costituzione. Ma il problema, 21, ma come da associazione tra l'altro, ma il problema della violenza è un problema che ha generato morti. C'è stato un momento proprio in Italia terribile dove un telegiornale sì e uno no, un giorno sì e un giorno pure, veniva fuori il pestaggio a Roma, le aggressioni al gay village romano, le aggressioni fuori dalle discoteche milanesi, qualche episodio anche nella nostra tollerante Palermo assolutamente poco simpatico. Dico, quindi è qualcosa che, siccome ho sentito giustamente parlare tanto di diritti civili, assolutamente d'accordo, ma il problema dell'omofobia è un problema che ci interroga come cristiani e come esseri umani per qualcosa che va ben al di là del problema dei diritti. Piccola parentesi sulla questione della, come hai detto Nino, castità verbale. È un invito che andrebbe spedito, l'indirizzo credo sia dalle parti di Roma, Città del Vaticano, qualcosa del genere, perché la castità verbale ha un'interfaccia che è quello dello scandalo verbale, perché a fronte della situazione che descrivevo poc'anzi e a fronte del problema dei diritti civili, dobbiamo dircelo, abbiamo una Chiesa cattolica che fino a pochi anni fa, se non ricordo male, qualcuno scriveva che si metteva in dubbio addirittura l'essenza spirituale. Oggi si parla più semplicemente, credo, di comportamento moralmente disordinato. E allora mettiamoci un attimo nei panni di chi subisce violenza, di chi come me ha parenti consanguinei, nonché tantissimi amici omosessuali, di chi si trova discriminato, è credente o non credente, se cattolico lascio immaginare i livelli di crisi a cui può arrivare. Ma anche qualora non sia cattolico, qualora non sia credente, il senso di abbandono e di solitudine a cui queste persone sono condannate è qualcosa di assolutamente incredibile. Perché io sono aggredito e attaccato dal nazi skin di turno fuori dalla discoteca e contemporaneamente apro il TG1 e scopro che qualcuno mi nega assolutamente qualunque diritto civile imponendolo allo Stato italiano. Bella domanda. il senso di abbandono e solitudine è gravissimo, per cui non solo ben venga una Chiesa che si interroga, perché nel percorso ben descritto dalla pastora io ho sentito molte domande, molta voglia di camminare. Se una Chiesa non è un cammino, in cammino non è una Chiesa. La Chiesa statica rischia di fare la fotocopia del disastro che da 2000 anni avviene sempre dalle parti di Roma. La Chiesa è cammino, è in cammino, è una Chiesa che non sta dalla parte degli ultimi, un Cristo che non è con gli ultimi, non può essere il Cristo in cui crediamo noi. E oggi la questione omofobia ci interroga su coloro che sono probabilmente, se non gli ultimi, fra gli ultimi nella nostra società occidentale.
Renato Salvaggio. Renato.
Ma gran parte di quello che volevo dire è stato detto dal mio predecessore, quindi non mi dilungo molto, ma appunto sottolineo solo il fatto che qui un problema importante è proprio quello dell'atteggiamento che c'è nei confronti degli omosessuali, dei diversi. Cioè, finché ci sarà quest'idea che l'omosessuale non solo è diverso, ma addirittura è una persona inferiore, talché io mi meraviglio come mai chiede tutto, come può una persona inferiore, degna di disprezzo, chiedere tutto. È una cosa che non gli spetta, spetta alle persone normali, ma non a un essere inferiore. Ecco, finché ci sarà questa idea che poi genera, non solo non è una persona, ma è un peccatore, perché c'è anche questa idea che nella Bibbia l'omosessualità viene condannata e quindi essendo un peccatore deve pagare in qualche modo per questo peccato, per questa diversità. Ora, questo atteggiamento di discriminazione e di disprezzo anche nei confronti degli omosessuali, che è stato applicato storicamente anche ad altre categorie di persone, agli ebrei eccetera eccetera, anche ai protestanti in Italia soprattutto, ecco, questo deve essere chiarito una volta per tutte. Allora, quando io considero l'omosessuale non solo una persona uguale a me, ma un fratello da rispettare e anche da amare, e allora il problema della benedizione si risolve, non dico automaticamente, ma quasi. Ecco, quindi non solo la Chiesa non deve essere casta verbalmente, perché questa castità mi sa un po' di afasia, cioè se noi per evitare di parlare non parliamo di cioè per evitare il pericolo di dire troppo, non diciamo niente, finiamo col tacere completamente, allora rinunciamo anche ad annunziare l'Evangelo. Questo è il discorso, quindi appunto è una cosa che la Chiesa deve fare con forza, non soltanto invocare i diritti civili, ma avere un atteggiamento al suo interno e che deve essere manifestato all'esterno di rispetto e di amore verso chi non è perfettamente uguale a noi. Grazie.
Nino. Dopo questo intervento lasciamo la parola alla pastora e poi eventualmente c'è spazio per qualche altro intervento e facciamo poi un giro conclusivo.
No, chiedevo a Letizia un consiglio tecnico, operativo, logistico per i prossimi 20 anni, come fare per tenere conto anche di quel 40-50% dei membri di nostre chiese, principalmente ghanesi, che ancora hanno bisogno di anni e anni e anni di teologia per poter condividere insieme questi nuovi progetti che abbiamo. Purtroppo Nicola se n'è andato. La intransigenza, certi tipi di atteggiamenti violenti non portano a frutto quei modelli di accoglienza che si fanno nelle nostre chiese. Come diceva Nicola, per far accettare la omosessualità nella nostra comunità di Via Spezia, noi abbiamo impiegato 15 anni, se non di più, con calma, con l'accoglienza, con la conoscenza, con il dialogo. Ora è diventato normalissimo che all'interno della nostra comunità ci siano omosessuali, ci siano lesbiche, che siano riconosciute, che siano, non siano più un elemento di visibilità. È un fratello e una sorella. Non mi interessa se sei omosessuale o lesbica, ma questo l'abbiamo raggiunto con la calma, con l'accoglienza e con la conoscenza reciproca. Con la fatica, vivendo assieme, le agapi, vivendo assieme. Quando io parlo di castità verbale a cui si riferiva Fulvio Ferrario, è una castità verbale che si riferisce a certi tipi di atteggiamenti, ma non all'interno del nostro modo di... Fulvio Ferrario diceva prima, il compito di una chiesa è pregare, leggere la Bibbia, essere prima credenti e poi. Quindi, operativamente, l'ordine del giorno del Sinodo tiene conto anche di un 40 voti astenuti su quell'ordine del giorno. Cioè c'è una realtà nelle nostre comunità che non possiamo, diceva, chi era Alessandro che diceva, non mi interessa che la comunità si spacchi purché il principio vada avanti. No. Si possono ottenere tutti e due gli obiettivi senza dividere la comunità, senza spaccare la comunità, ma con il tempo, con il dialogo, con questi momenti di incontro, con la predicazione, e ricordandoci che il Vangelo di Gesù non è la dottrina sociale della Chiesa o gli ordini del giorno del Sinodo, scusami. E anche questo di qua dobbiamo ricordarci. Il Vangelo di Gesù è una cosa, dottrina sociale, ordine del giorno sinodale sono altre cose. Quindi ritorniamo un po' a quel tema che tu citavi, l'Evangelo è accoglienza, l'Evangelo è amore. Allora col tempo io penso che potremo anche risolvere questi problemi.
Sì, sentiamo un'altra risposta della pastora e poi facciamo un altro giro di interventi.
Allora, io non ero al sinodo nel giorno in cui c'è stata la votazione perché ero in missione all'estero, ma mi sembra di ricordare che i voti astenuti erano 24, non 40, quindi meno di quello che si pensava. Vorrei dire che sempre al sinodo c'è stato un vescovo luterano, credo, che ha detto che era molto contento di sentire questa discussione e che anche nella loro chiesa avevano lavorato su questo tema, ed è una chiesa federale tedesca che pratica la benedizione delle coppie omoaffettive, e paragonava questo fatto alla lotta contro la schiavitù, che anche nelle chiese protestanti americane fu un momento di grande fatica, come è stato detto, un cammino che in alcune chiese ha preso lungo tempo, in altre le ha infiammate, le ha subito trascinate, ma che oggi per noi è un punto di non ritorno. E giustamente questo intervento è stato anche pubblicato su Riforma, questo vescovo ci invitava appunto a sentire tutta la potenzialità di liberazione che c'è in questo tipo di annuncio, ed è quello che, su cui noi dobbiamo oggi concentrarci, perché si tratta di persone, non di principi. Ed è questa la cosa essenziale. Sì, noi parliamo di rispetto, accoglienza, di essere fianco a fianco come sorelle e fratelli, ma appunto perché si tratta di persone, e quando siamo in relazione con le persone la nostra vita viene trasformata e si trasforma la vita degli altri. Allora, questo è evidentemente il cammino che noi dobbiamo fare anche con i fratelli e le sorelle ghanesi o di qualunque altra origine che vengono a far parte delle nostre chiese. Devo dire che nella mia esperienza di chiese di diversa provenienza, sono stata pastora in Veneto, quindi anche in comunità dove c'erano tanti ghanesi, camerunensi, molte cose comunque si facevano separatamente. Cioè, purtroppo noi abbiamo un modello di vita integrata che però continua a comportare separazione. Per esempio, lo studio biblico è difficilissimo che si riesca a fare insieme, quindi la lettura della Bibbia, che per noi valdesi metodisti è un momento di critica, di contestualizzazione, di rilancio, invece nel gruppo ghanese, per esempio nella realtà che io conosco, viene fatto dai ghanesi per conto loro, quindi con un altro spirito, e non dico che sia meglio o peggio, ma che ci sono come due percorsi che vengono portati avanti, e invece lì la strategia sarebbe di riuscire ad avere almeno, non so, tre volte l'anno degli studi biblici insieme. Perché è questo che è essenziale, far capire come l'altro legge la scrittura, la stessa scrittura, e far capire come la leggiamo noi, e poi mettersi sotto il giudizio di quella scrittura, ma portando appunto gli strumenti diversi che noi abbiamo. E quindi questo mi sembra che vada fatto, ed è un compito assolutamente che ci tocca. E poi ancora una cosa, la prima persona che ha parlato, Franco mi sembra che si chiami, che dice: Dio parla attraverso la voce degli oppressi. Questa è una cosa assolutamente biblica. Quando Dio si rivolge a Mosè e dice: ho sentito il grido del mio popolo. Ed è questo che fa Dio nella storia. Allora, forse noi protestanti siamo sempre così sottotono che vogliamo dire ma non sarà mica in mezzo a noi che questo accade. E invece sì, alcune volte accade e dobbiamo diventarne responsabili e anche esserne orgogliosi che Dio ascolti questa voce e che noi in qualche modo imperfettamente, ma comunque siamo strumento di questo ascolto e quindi camminiamo insieme per creare una società più libera che attende il regno di Dio. Perché poi quello sarà tutta un'altra cosa, ma intanto noi lavoriamo per la giustizia su questo, e il grido degli oppressi certo non sarà solo quello, ma è un elemento forte, importante, la violenza che è stata citata è qualcosa di veramente devastante, e poi ci sono tanti altri gridi degli oppressi che sono anche in mezzo a noi, in mezzo alle nostre comunità, e di cui possiamo farci carico. Ne abbiamo gli strumenti, siamo occidentali, orgogliosi della nostra libertà di pensiero, del nostro libero arbitrio, della rivoluzione francese che ci ha dato tutti questi strumenti per riconoscere libertà, uguaglianza e fraternità e giustizia, e usiamola questa cosa, esattamente come nella scrittura i credenti lodano Dio e ringraziano per le benedizioni ricevute. Noi abbiamo ricevuto questo patrimonio di pensiero, di capacità critica, usiamolo, perché questo è l'unico modo di dar gloria a Dio nella situazione in cui noi siamo.
Pastore Dreyer.
Andare all'esterno con questa tematica. Questo è vero, costruire una società più giusta con queste conferenze molto, molto utile. Dall'altro dobbiamo anche costruire una chiesa unita. Alla nostra chiesa, alla Noce, vogliamo affrontare questo tema la prossima domenica. Abbiamo tante persone che non sono del parere che si debba benedire le coppie gay, per esempio. Io sono del parere che tutto è giusto. Io mi sono occupato negli ultimi giorni di nuovo con questa cosa, che cosa ha in mente Paolo quando parla della pederastia, del malakoi, che cosa vuol dire la legge di santità di Levitico, per esempio. Queste cose bisogna affrontare, ma non dobbiamo illuderci che arriveremo a una posizione unita. Saranno sempre le persone che hanno un'altra opinione, che è magari un po' più conservatrice, e questo dobbiamo sopportare, tollerare con pazienza, con uno spirito di pazienza, spirito santo, che ci dice che in Cristo siamo uniti anche se abbiamo diverse opinioni. Non dobbiamo dimenticare il percorso che abbiamo fatto nei paesi occidentali dopo la Seconda Guerra Mondiale, 50 anni dopo le persecuzioni delle persone gay nei campi, dei lager. Altri popoli non hanno fatto questo percorso, quindi io direi che dobbiamo essere pazienti, ma non solo pazienti con quelli troppo lenti che magari fra 20 anni arriveranno con il nostro aiuto a questa nostra posizione. Non è detto che arriveranno così. In Germania no, ci sono tante comunità che sostengono queste benedizioni, altri no. E io ritengo che noi Valdesi, io sono protestante luterano, ma nelle chiese in cui siamo abbastanza forti nell'affrontare queste domande anche etica, politica, credenti, cittadini, dobbiamo anche un po' vedere in quanto possiamo concentrarci sui temi apparentemente più conservatori. Ci sono altri temi che spesso noi non vogliamo affrontare, adulterio, vita etica personale, in che queste cose si fa magari nello studio biblico, ma quando per esempio sono stato a Milano con il corso People, per i predicatori locali, indirizzo interculturale, c'era una discussione molto accesa sul comportamento dei pastori, sul buon esempio del cristiano. Queste cose che a noi occidentali non sembrano quasi non una cosa che affrontiamo, queste cose magari possiamo imparare da oppure affrontare insieme con quelli che ci sembrano un po' lenti nel capire questo, con quelli un po' più conservatori. Quindi la sfida all'esterno, ma anche la sfida all'interno, è complesso questa cosa.
Vita è allegra.
Il mio intervento è in stretto collegamento con quello appena espresso dal pastore, cioè è importante che prendiamo atto realisticamente che non soltanto le persone di nazionalità non italiana, ma anche degli italianissimi nelle nostre comunità, esiste un numero consistente di persone che ha atteggiamenti che vanno dalla perplessità all'assoluta ostilità rispetto a questa cosa. E questo è un problema di cui assolutamente dobbiamo prendere atto. Pensavo io, per prevenire le cose che paventa Rafael, cioè di spaccature o di comunità sempre a tempi differenziati, probabilmente bisogna sempre avere la pazienza di ascoltarsi, anche quando la posizione dell'altro sembra terribilmente antiquata o terribilmente becera ai nostri occhi, perché magari abbiamo fatto un altro tipo di percorso, perché se non si dà voce, se non si dà spazio e ascolto ai malumori che ci sono, e vi garantisco che ci sono, poi si rischia di che serpeggino situazioni di divisione. Era soltanto questo.
Altri? Bene, allora siamo alla parola per... Prego.
Allora, io mi chiamo Rosaria e da pochissimo frequento la chiesa evangelica metodista che c'è alla Noce. Pur non di meno, anche se da pochissimo che frequento questa realtà, mi permetto di fare un intervento perché apprezzo tantissimo quello che lei ha detto, tant'è che ho sottolineato delle frasi che per me sono, riesco a sentire profondamente. Soprattutto quando lei ha detto una delle ultime frasi, cioè, se noi non creiamo giustizia non possiamo predicare il Vangelo. Siccome ultimamente ho fatto uno studio sulla giustizia di Dio, vedo come questa frase viene presa, direi, in maniera ecumenica dalla Chiesa cattolica, dalla Chiesa in questo senso evangelica. Quindi, e tante frasi che lei ha detto, quindi quello che lei dice mi trova molto vicina proprio personalmente. Dico, tuttavia, è da poco che io frequento questa Chiesa, quindi io non ho mai frequentato una Chiesa evangelica, sono stata sempre nella Chiesa cattolica, quindi sono l'unica diversa, penso, qua dentro. Quindi, io sono, in questo senso... Io sono diversa, va bene. Comunque, ora è chiaro che se frequento questa chiesa evangelica dopo aver frequentato sempre la chiesa cattolica e dopo aver dato 18 materie in teologia cattolica, perché volevo insegnare religione, quindi una certa conoscenza, un certo vissuto c'è, i motivi per non frequentare più la chiesa cattolica ce li ho. Motivi per non frequentarla, però uno dei motivi secondo me più importanti non è tanto quello teologico che potrei dire così, ma è un punto di vista secondo me più importante, cioè io ho ricominciato a pregare dopo che mi sono avvicinata a questa chiesa evangelica, cioè arrivata al collasso non respiravo più, quindi per me è importante che il mio cammino spirituale riprende quando mi avvicino a una chiesa cristiana che non è quella cattolica ma è quella evangelica. Quindi ringrazio il Signore che mi dà la possibilità di riprendere a pregare dopo il collasso a cui ero arrivata. Questo è il discorso. Tuttavia, io mi chiedo, anche perché diciamo, voglio sempre approfondire, nella chiesa cattolica che dà... è inutile qua perché la Chiesa dice tantissime cose che neanche io diciamo riesco a approfondire, però qualche cosa che noi possiamo ricordare o che ricordo, cioè quando parla di ordine naturale, quando fa delle citazioni bibliche, allora io mi chiedo, cioè questa possibilità cattolica è presente nella Sacra Scrittura? Lasciamo stare la tradizione, di cui neanche io mi voglio interessare sebbene mi hanno martellato, ma lasciamola stare. Questa posizione è possibile, la posizione cattolica? Cioè la Bibbia offre questa possibilità per cui noi siamo liberi di scegliere o la visione cattolica o la visione protestante? Prima domanda. La seconda domanda è questa, cioè la Chiesa evangelica, diciamo, che io conosco pochissimo, dico forse potrebbe dare una risposta non soltanto teologica esistenziale, che secondo me è fondamentale, ma potrebbe dare alla Chiesa cattolica una risposta, tra virgolette, più sullo stesso piano, cioè più filosofica, più teologica, che riesca a rispondere, tra virgolette, negli stessi termini, quindi a non fare un discorso completamente diverso che io condivido, che però è su un piano talmente diverso che non incontra nessun tipo di dialogo con la Chiesa cattolica.
Il punto è che sulla questione dell'ordine naturale c'è proprio una frattura fin dall'epoca della Riforma tra la teologia protestante e quella cattolica. Cioè la Riforma ha rifiutato l'idea che vi sia un ordine naturale perché parla in realtà della giustificazione che viene da Dio e quindi non parla di una creazione che ontologicamente si dovrebbe ripetere sempre uguale a se stessa. Lì c'è una critica strutturale a tutta la costruzione etica cattolica che risale a Lutero, quindi basta rimandare ai testi di Lutero. La cosa più interessante sarebbe appunto ripartire da quei testi, rivederli e vedere in che modo la teologia cattolica è stata capace di rispondere. Non si è in realtà mai posta in interlocuzione con quel pensiero di Lutero e poi di tutti i riformatori che sono venuti dopo. Quindi è chiaro che noi abbiamo due linguaggi diversi perché abbiamo fatto i conti con quella teologia naturale e non la accettiamo. Non la accettiamo quando parliamo di inizio e fine vita, di etica della famiglia eterosessuale, quando parliamo di etica della società, della città, e neanche quando parliamo di omoaffettività o eteroaffettività. E quindi siamo su un altro piano. Però nello stesso tempo riteniamo che effettivamente la Scrittura ci inviti sempre a una scelta. Quindi non solo siamo liberi di scegliere, non tra cattolicesimo e protestantesimo, ma tra il Dio del giudizio e il Dio della libertà, ma siamo invitati a scegliere. Siamo responsabili della scelta che facciamo. Non solo siamo liberi di farlo. E Lutero quello che dice proprio è che tutta la Scrittura, il Nuovo Testamento, ma anche il Primo Testamento, vanno letti attraverso l'amore di Gesù Cristo. E quella è la scelta. Cioè la nostra scelta è il filtro che l'amore di Gesù Cristo ci dà su tutto, su tutti i testi. Quindi i testi che per esempio incitano a invadere le terre di altri, ad ammazzare, eccetera, francamente noi li facciamo cadere dal nostro filtro, no? Oppure viceversa, li teniamo dentro e poi li buttiamo via in un certo senso, o lasciamo che ci dicano qualcosa ma che non siano il centro, che non siano normativi. Non siamo fondamentalisti per questo, perché il criterio con cui leggiamo la Scrittura è l'amore di Dio per noi e per l'umanità intera, per questo pianeta, per il cosmo. E quindi questa libertà di scelta in realtà è quello che Lutero chiama il canone nel canone. Però su questo credo che anche la teologia cattolica accoglierebbe, perché neanche il cattolicesimo oggi è fondamentalista. E invece esiste tutta una serie di comunità che vengono da paesi africani, ma non tutti, però alcune comunità che hanno imparato il fondamentalismo dall'Europa, dal colonialismo europeo e ce lo riportano, quel fondamentalismo, quel pietismo, e in qualche modo ci interrogano anche sul percorso che noi abbiamo fatto, mentre il mondo cattolico, anche italiano, non è fondamentalista. Anche il mondo cattolico applica alla scrittura un canone nel canone, che normalmente è quello della tradizione, quello apostolico, e non corrisponde quindi allo stesso canone che applichiamo noi, allo stesso criterio che applichiamo noi. Poi vorrei dire, è molto interessante questo esempio che ha fatto il pastore Dreyer sul corso per i predicatori locali di diverse provenienze, sulla questione del pastore e del buon esempio che il pastore dovrebbe essere per la comunità. È interessante perché in questi decenni del mio ministero ho visto spesso questo dibattito emergere in corpo pastorale il giorno in cui si facevano gli esami di fede ai candidati. E quindi si chiedeva ai candidati: tu come vedi la tua posizione di buon esempio, di credente o di coppia pastorale nei confronti della comunità? E negli anni ci siamo accorti che intanto questa domanda veniva sempre meno posta, ma trovava anche soluzione, nel senso che il pastore o la pastora sono dei credenti come gli altri che fanno cammino assieme alla comunità, quindi prima di tutto non c'è una posizione di preminenza che lo fa diventare l'esempio morale per gli altri. Ma in secondo luogo c'è anche un altro fatto, ed è che il buon esempio di solito rimanda a una cosa consolidata, cioè a un modello accettabile verso l'esterno, che non disturba nessuno, che anzi ci fa fare bella figura, e quindi di solito che corrisponde a un modello più alto che noi possiamo trovare. Invece la vita è fatta di rotture, è fatta di spinte in avanti, di radicalità, anche di profezia, a volte anche di cadute. Ma nelle cadute magari si può trovare l'energia per dare inizio a cose nuove, ed è lì che si è di esempio gli uni per gli altri, credenti gli uni per gli altri, si è di esempio perché si prova a intraprendere con l'aiuto di Dio un cammino che è il cammino dell'autenticità. Allora su questo credo che si potrebbe fare, cioè entrare in argomento sui temi etici con le sorelle e fratelli africani o di altri paesi, proprio spiegando anche i percorsi che noi abbiamo già fatto, e che sono percorsi che ci hanno fatto riscoprire il senso profetico dell'essere Chiesa, e poi cercare di capire cosa significa per loro essere chiese profetiche, quindi essere chiese capaci di nuovo. E allora magari uscirà qualcosa di ancora più interessante per il futuro, e poi si affronteranno anche i temi più scottanti, ma intanto lavoriamo sull'etica a tutti i livelli, su tutti i campi, con questi fratelli, con queste sorelle, giustamente con la pazienza anche di ascoltarci anche tra italiani o europei, questo è essenziale. Ma lì però io sarei anche un po' più drastico, cioè il sinodo tante volte ha detto delle cose che non sono state ben digerite dalle comunità. Pensate alle dichiarazioni sulla non violenza, sul commercio delle armi, ma che ci riguardano, su come investiamo i soldi delle chiese locali, che tipo di banche usiamo, per esempio, sono cose mai digerite da grande parte di membri di chiesa delle nostre chiese, però continuiamo a insistere, cioè riteniamo che siano essenziali e non ci lasciamo scoraggiare per il fatto che magari la grande maggioranza comunque sotto sotto pensa un'altra cosa, ma noi intanto siamo questo, siamo chiese che fanno un cammino, che provano a dire delle cose, poi cercano anche di adeguarsi a ciò che hanno affermato e lo fanno a volte con più entusiasmo e concentrazione, condivisione, a volte delle pattuglie sparute, ma intanto si cammina, appunto.
Grazie ancora. Abbiamo chiuso, mi spiace. Ringrazio la pastora Tomassone ancora una volta. Speriamo di nuovo di poterci confrontare su tematiche così importanti per la vita delle nostre comunità e del nostro rapporto con la società. Due cose vi ricordo. Uno, di rinnovare la tessera al Centro Bonelli o di farla ex novo. La quota di 20 euro è l'unica... fonte di finanziamento. Seconda cosa, venerdì 25 alle 18 Franco Stabile, Bruno Di Maio, Augusto Cavadi e Davide Romano presentano il libro di la ristampa del libro di Teodoro Balma sulla storia dei valdesi, quindi cerchiamo di essere presenti.